Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Senza alzare la voce, ma in maniera ferma, molto ferma. Leone XIV nelle ultime settimane ha lanciato un messaggio ai potenti del mondo. In sostanza ha detto loro: c'è bisogno di pace, non di guerra. Non potete fare quello che volete. Non che da un papa ci si aspetti una posizione diversa, ma a colpire è stata la chiarezza e la forza delle sue parole in un momento in cui in pochi hanno il coraggio di esprimersi. E allora, improvvisamente, ci siamo resi conto che Leone XIV, l'americano Robert Prevost, non è una figura sullo sfondo, che quello che dice ha un peso e che non ha paura di dirlo. Come giudicare il suo modo di fare? Perché si è scontrato così duramente con Donald Trump? Chi ne è uscito vincitore? Questo è il tema del Mondo Là Fuori di questa settimana. Ne parliamo con un collega che mi fa molto piacere ospitare, Paolo Rodari. È la prima volta che sei con noi.
Grazie.
Allora, Paolo lavora in RSI ormai già da diversi anni ed è un giornalista che per anni ha seguito l'attualità del Vaticano. Paolo, il podcast, l'abbiamo detto, è dedicato a Papa Leone, però il punto di partenza vuole essere anche Papa Francesco, perché tu con Papa Francesco hai avuto un rapporto particolare che andava al di là del rapporto professionale. Tra l'altro Papa Francesco è venuto a mancare esattamente un anno fa, perché era il lunedì dell'angelo del 2025. Da allora la situazione geopolitica è cambiata, se possibile in peggio. Non ti chiedo di dirmi cosa avrebbe detto Papa Francesco, ma sicuramente possiamo dire che non sarebbe stato zitto di fronte a quello che sta succedendo nel mondo.
Sì, hai ragione. Diciamo che sui contenuti io vedo tantissima continuità tra Leone e Francesco, soprattutto rispetto alle guerre.
Preghiamo affinché quanti hanno potere su questi conflitti riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolverli.
Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo.
Francesco aveva la sua idea, appunto, che si stesse verificando una terza guerra mondiale a pezzi, l'ha detto tante volte, e aveva denunciato più volte questa cosa. Tra l'altro disse alla RSI della necessità di alzare bandiera bianca, insomma aveva le sue idee particolari.
Certo, e non è stato zitto nemmeno Papa Leone. Ti aspettavi che lui si esponesse così tanto?
No, diciamo che io sinceramente fino alla Pasqua di quest'anno un po' i primi mesi li ho giudicati, forse sbaglio, per me erano un po' un rodaggio. Usava parole anche lui forti, le ha usate in questi mesi, ma secondo me non era ancora arrivato a trovare una sua voce. Era come se lui facesse il Papa ma non fosse Papa fino in fondo. In realtà in questa Pasqua, anche a motivo del fatto che i conflitti sono emersi in modo ancora più violento, se vogliamo, e anche a motivo di certe dichiarazioni di Trump, non ultima quella della volontà di sterminare un'intera civiltà, secondo me lui è venuto fuori con più forza. Ovviamente i testi non li scrive lui, però li avalla e dà anche la linea.
Riavvolgiamo il bandolo della matassa, riassumiamo cosa ha detto Papa Leone, ci puoi aiutare?
Sì, il nucleo, diciamo, centrale del suo messaggio è sostanzialmente che non si può essere cristiani solo a parole. Quindi lui ha detto che chi alimenta odio, chi invoca la distruzione dell'altro, chi giustifica la violenza, in sostanza tradisce il Vangelo. E poi c'è quella frase che ha detto durante la messa di Pasqua, dove ha ricordato che la pace non è un'opzione per i cristiani, ma è un dovere, e ha aggiunto che la potenza non salva mai. E poi ancora: guai a coloro che manipolano la religione. Questo è un tema che è tornato più volte, no? E anche coloro che manipolano e usano il nome stesso di Dio per i propri interessi militari, economici e politici. E questa frase l'ha detta anche dopo che abbiamo assistito a questo video di Trump che prima dell'attacco in Iran si fa benedire da alcuni pastori protestanti, fa benedire la guerra, no? E quindi tutte queste cose messe insieme hanno provocato queste parole che vogliono dire: usare il nome di Dio per fare la guerra non è Vangelo, ecco.
Vieni trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con la guerra.
Però lui appunto è andato dritto sulla questione dell'utilizzo della religione, se vogliamo, per giustificare la guerra, e questo ha appunto poi causato un confronto diretto con Donald Trump. E lì Trump come ha risposto?
Sì, Trump diciamo ha stupito tutti perché l'ha attaccato frontalmente anche con questa immagine rifatta tramite l'intelligenza artificiale in cui lui si presenta un po' come il nuovo messia, diciamo.
We don't like a Pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a Pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo.
Trump ha risposto attaccandolo frontalmente, addirittura arrivandogli a dire che il conclave non avrebbe eletto Prevost come Papa se non ci fosse stato lui, cioè che il motivo dell'elezione era lui stesso, era la sua presenza. Da una parte sembrava avesse voluto dire, dall'altra sembrava quasi che voleva dire: io ho influito sul conclave, i voti che tu hai preso te li ho portati io. Che è un po' una narrazione che girava in Vaticano, perché molti in Vaticano hanno notato che durante il pontificato di Francesco non arrivavano più finanziamenti dal mondo americano, anche dal punto di vista del mondo conservatore cattolico americano, verso la Chiesa cattolica. E appena eletto Prevost pare che siano arrivati, quindi c'è chi anche dentro la Chiesa aveva un po' questa visione che Trump in qualche modo ha influito, e comunque che Trump fosse contento dell'elezione di uno che sentiva come uno dei suoi. Secondo me Trump si è accorto invece che Prevost non è ascrivibile a nessuna corrente, ascrivibile a nessuna parte, non è conservatore, non è progressista, ma semplicemente cerca di seguire il Vangelo, e questa cosa probabilmente l'ha irritato in modo particolare.
E tra l'altro anche lì Papa Leone non ha incassato e basta, perché ha risposto: io non ho paura di nessuno, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra.
I have no fear, not neither the Trump administration, nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe.
Non ha alzato i toni,
sì,
però ha messo in chiaro il suo pensiero.
Sì, questa risposta a me ha stupito perché l'ha detta ai giornalisti sul volo di andata verso l'Algeria. Nel volo di andata i papi, cioè da Francesco in poi, passano a salutare uno per uno tutti i giornalisti. Francesco lì concedeva battute anche giornalisticamente interessanti, infatti il volo di andata era quasi più interessante della conferenza stampa del volo di ritorno, mentre invece Prevost nel suo primo volo in Turchia non disse nulla, non rispose a nessuna domanda. Quando qualcuno gli chiedeva anche del conflitto a Gaza o di altri conflitti, lui non ha voluto rispondere a nessuno, quindi si pensava che anche durante questo volo potesse rimanere in silenzio. Invece ha dato questa risposta, questa battuta che comunque ha fatto il giro del mondo, che ha mostrato che in effetti sa essere anche lui presente sul pezzo quando serve. Ha risposto tra l'altro sia in inglese a una giornalista della Reuters, mi pare, sia in italiano al TG1, quindi ha voluto proprio rispondergli, ha voluto proprio dire: non mi intimidisci.
Voleva che le sue parole facessero, sì, il giro del mondo. Su questo, sì, siamo sicuri.
Io non sono politico, non ho intenzione di entrare in dibattito con lui. Piuttosto il messaggio è stato sempre lo stesso: promuovere la pace, e lo dico per tutti i leader del mondo.
In realtà c'è un altro tema che li mette uno su un fronte e l'altro sull'altro fronte, che è quello dell'immigrazione. In questo senso non era la prima volta che si confrontano Trump e Papa Leone XIV.
Sì, sì, il tema è tornato più volte ed è un tema molto caro a Leone. Noi non dobbiamo mai dimenticare che il primo ad aver visto Prevost, cioè ad averlo visto come possibile vescovo di Roma, è stato Francesco. È lui che l'ha mandato vescovo in Perù, quindi un paese del sud del mondo con un problema forte di sfruttamento, quindi di migrazione, ed è lui che l'ha portato a Roma. E Non dobbiamo mai dimenticare che, nonostante lo stile diverso, sui contenuti, in particolare sul tema dell'immigrazione, c'è totale continuità.
Quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza.
Anche il fatto che ha scelto di andare a Lampedusa e andrà il 4 luglio è proprio un messaggio simbolico che sul tema dell'immigrazione ovviamente la linea non cambia, ci mancherebbe altro, però che è un tema che sta molto a cuore a Prevost, quindi andare nel cuore del Mediterraneo che soffre per ricordare che lì c'è l'umanità sofferente che va sostenuta.
Sullo sfondo c'è la grande comunità cattolica negli Stati Uniti, che in alcuni casi è stata definita come conservatrice, no? In questa situazione, come si è schierata la comunità cattolica negli Stati Uniti?
A noi non dobbiamo dimenticare che Trump ha ricevuto il sostegno e il voto di tanti non solo cristiani, ma anche cattolici. Però mi sembra che molti vescovi, e questo è stato significativo perché poi i cattolici seguono anche l'episcopato, che in America è storicamente un episcopato conservatore, per dirla in modo brutto, più filo repubblicano che altro, la maggior parte dei vescovi, anche il capo della conferenza episcopale americana, si è schierato pro Leone e contro Trump. E quindi questo secondo me può creare un problema a Trump. Io non so poi il popolo più avanti se ricorderà questo scontro oppure no, però sicuramente questo apre un vulnus importante all'interno della sua presidenza, perché comunque per la prima volta si è messo contro l'autorità morale più importante che c'è probabilmente al mondo e quindi anche contro tanti fedeli che l'hanno votato.
Questa improvvisa popolarità mondiale per Leone XIV giunge in pratica a termine del suo primo anno di pontificato. Ecco, tu come lo definiresti questo primo anno? Già prima hai detto che ti aspettavi la continuità con Papa Francesco. La confermi questa tua lettura? È chiaro che lo stile è completamente diverso.
Ah, prima di queste settimane, secondo me, Leone è stato molto ritirato. Diceva le cose, non è che non le diceva, però mediaticamente non arrivava. Ma più che non bucava mediaticamente, secondo me non bucava tra la gente. Io tantissime persone mi dicevano, ma non si sente, mentre Francesco, fin dall'inizio, dal primo buonasera, pronunciato la sera del 13 marzo del 2013 dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, in qualche modo riusciva ad arrivare a tutti, anche ai non credenti. Leone no. Queste settimane un po' smentiscono questa cosa. Comunque diciamo che la differenza grande tra i due, secondo me, è che ovviamente lo stile è completamente diverso. Leone è un papa rassicurante, probabilmente è stato eletto anche dai cardinali perché volevano un uomo che tornasse a rassicurare loro e i credenti, che erano un po', diciamo, a volte in confusione con le grandi aperture di Francesco, no? Francesco apriva e anche sparigliava le carte, no? Riceveva chiunque, anche persone che non erano mai state ricevute in Vaticano, aveva aperture significative per pezzi di mondo che in qualche modo la Chiesa aveva tenuto in disparte. Leone da questo punto di vista è più rassicurante, però questi ultimi giorni dicono che è rassicurante ma non di compromesso, secondo me, cioè non vuol dire che scende a compromessi, certo. Perché quando poi c'è da tirar fuori gli attributi, mi si passi il termine, sa farlo, ecco, diciamo.
E questo suo essere rassicurante, secondo te, lo facilita nei rapporti con il potere? Lo rende forse più credibile?
Ma diciamo che secondo me ha più facilità a rapportarsi col mondo cosiddetto istituzionale o dei potenti della terra rispetto a Francesco. Nel senso, Francesco parlava a tutti, è vero, apriva a tutti, però non era accomodante, soprattutto non sapevi mai come prenderlo. Magari io ricordo che tante persone, sia persone semplici che persone con incarichi importanti, andavano da lui uscivano ed erano sicuri che il Papa la pensava come loro. Poi il giorno dopo il Papa diceva esattamente l'opposto oppure prendeva una decisione che li spiazzava, quindi era in qualche modo un Papa che non ti dava sicurezza. Era anche molto importante non definirsi suoi amici, perché non sai mai se lo sei veramente, insomma. Quindi Leone da questo punto di vista è più istituzionale, cioè sai con chi hai a che fare, sai qual è la sua posizione, ma è anche molto rispettoso del mondo istituzionale, politico, nel mondo dei potenti, tant'è poi magari lo accenniamo che addirittura fa il primo viaggio a Monte Carlo, cioè è un papa diverso. E quindi secondo me nel dialogo con chi ha il potere ha forse qualche carta in più. Bergoglio lui stesso aveva secondo me difficoltà poi ad avere un rapporto vero con i potenti. Io ricordo che adesso parliamo tutti del diverbio fra Trump e Leone, ma Trump e Francesco sostanzialmente non avevano rapporto. Quando si incontrarono c'è quella fotografia incredibile di Trump che prova a sorridere e Francesco che ha una faccia da funerale, come dire questo colloquio non mi è piaciuto. Oggettivamente anche loro non avevano un rapporto, nonostante questo rapporto non è arrivato a uno scontro pubblico come quello di questi giorni.
Vi è però non meno grande la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti paesi diversi, un'immensa moltitudine che ripudia la guerra coi fatti, non solo a parole.
Abbiamo detto del rapporto col potere e il rapporto di Leone con i fedeli, com'è? Perché una dei paradossi che sembrava uscito dal pontificato di Francesco è che Francesco piaceva quasi di più ai non credenti che ai credenti, sì. O una parte dei credenti. Certe sue uscite erano ritenute troppo estreme. Da questo punto di vista forse Leone riesce a unire di più le anime dei cattolici.
Sì, i cattolici credenti, una parte dei cattolici e dei credenti secondo me si ritrova di più in Leone, ovviamente. In questo senso ricorda un po' Ratzinger, anche Ratzinger arrivava molto a chi credeva e poco ai non credenti. Leone non è Ratzinger ovviamente, però anche Leone mi sembra che riesce ad arrivare molto a chi ha fede, a chi è abituato a certi discorsi, è anche molto attento all'aspetto liturgico, Francesco molto meno, mentre invece Francesco quasi arrivava di più ai non credenti che ai credenti, infatti riceveva molte critiche dall'interno. Francesco ha subito un pesante dissenso interno, mosso anche da alcuni cardinali, ricordo che gli scrissero i dubbi, cioè alcune domande in cui gli chiedevano conto di alcuni suoi punti dottrinalmente discutibili, dei cardinali al Papa, cioè quindi era veramente messo in discussione. In questo senso Leone ha capito forse anche che c'è anche un mondo interno da rassicurare.
Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prière pour moi, le Seigneur notre.
Proprio poche ore fa Leone XIV ha finito questo suo viaggio importantissimo in Africa. È partito dal Maghreb, dall'Algeria, poi è passato per il Camerun, per l'Angola ed ha finito in Guinea Equatoriale. Insomma, non ha fatto proprio un giretto attorno all'isolato, 10 giorni in cui ha coperto una bella distanza. Il senso profondo di questo viaggio?
Ma il senso profondo di questo viaggio secondo me è vero che è andato anche in Angola, in Camerun, perché poi quando prendi l'aereo e vai cerchi sempre di coprire più paesi, però il senso profondo è l'Algeria, cioè è andare sulle orme di Agostino, è quasi un voler ringraziare, diciamo, la figura che nella Chiesa, ovviamente secoli prima di lui, però l'ha ispirato e soprattutto gli ha dato la vocazione, perché lui è un agostiniano.
Certo, perché Papa Prevost è un agostiniano.
Certo, sì sì, è un agostiniano e quindi in qualche modo c'è la sua volontà di andare sulle orme di Agostino, su dove lui ha vissuto, e anche per un uomo di fede è quasi un pellegrinaggio.
C'est ici que Saint-Augustin a aimé son troupeau en cherchant la vérité avec passion et observant le Christ avec une foi ardente.
Poi ovviamente è andato anche in paesi che soffrono, che hanno sofferto per conflitti interni, perché poi alla fine il cuore della politica vaticana barra papale, il cuore dell'azione politica è la ricerca della pace.
all'interno del messaggio che vuol dare lui, che vuol lasciare lui col suo pontificato, l'Africa secondo te cosa rappresenta?
Sì, secondo me il cuore del suo pontificato è oggettivamente la pace. Non scordiamoci che quando è stato eletto e si è affacciato anche lui alla loggia centrale della Basilica Vaticana lo scorso maggio, ha detto 10 volte la parola pace. L'Africa per lui rappresenta un continente in sofferenza, un continente emarginato, umiliato, depredato, quindi qui c'è molto anche Francesco in questa cosa, ma come tutti i papi ovviamente, ma rappresenta anche un pontificato in cui portare la pace.
In un mondo erido per la prepotenza, hay que valorar a quienes creen en la paz y atreverse a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas en el bien común.
Io sono convinto che anche lui ritiene che non solo siamo nel corso di una terza guerra mondiale a pezzi, ma nel corso probabilmente di una vera e propria terza guerra mondiale. Quindi il suo tentativo, che poi è anche il tentativo della diplomazia vaticana, della segreteria di Stato, che è il ministero più importante della Santa Sede, sia quello di portare la pace, e ha iniziato dall'Africa perché evidentemente ritiene che lì vi sia bisogno di questo.
L'hai detto tu prima, pochi giorni prima di partire per l'Africa è stato a Monte Carlo,
sì.
Il posto dove non ti aspetteresti il Papa. Una scelta un po' strana, come spiegarla?
Una scelta molto strana, a me ha stupito in negativo, devo dire, personalmente, nel senso che Bergoglio iniziò con Lampedusa, insomma, ecco, e lui inizia con Monte Carlo, c'è una certa differenza. Poi però lui ne ha parlato e mi ha fatto pensare che forse la lettura è anche un po' diversa. Ha detto che l'Africa avrebbe dovuto essere il suo primo viaggio. Poi c'era la Turchia che aveva già organizzato Francesco, quindi ha fatto quello. Ma poi, come spesso accade, la lettura è anche un po' più semplice, un po' più banale se vogliamo. Cioè spesso in Vaticano al Papa, in segreteria di Stato, arrivano ogni mese richieste di viaggi, cioè i capi di Stato chiedono di continuo di poter fare un viaggio nel suo paese. Evidentemente c'era un buco di un giorno in cui lui poteva andare e ha scelto, forse senza neanche pensarci troppo, che sarebbe stato visto come il suo primo viaggio. Quindi forse, secondo me, si sono resi conto dopo che iniziare con Monte Carlo, dal mio punto di vista e forse anche da loro, non era proprio il massimo, insomma. Però è la risposta a una domanda. Probabilmente lo Stato Monte Carlo gli ha chiesto di andare e lui l'ha incastrato.
Le don de la petitesse engage votre richesse au service du droit et de la justice.
Però quando è andato lì ha fatto capire che anche i ricchi non devono dimenticarsi di certi valori.
No, quello certo, per fortuna diciamo, cioè, il messaggio l'ha dato anche a loro ovviamente. Sì, sì, poi però non dobbiamo dimenticare che il Vangelo è per tutti. Gesù veniva criticato perché mangiava con le prostitute, coi pubblicani, cioè coi peccatori, ma andava anche coi ricchi, insomma, quindi, e anche Bergoglio riceveva anche lui i ricchi. Questa era un po' la caratteristica che Bergoglio ha un po' sdoganato, se vogliamo, e Leone mi sembra la continua, cioè Bergoglio riceveva tutti, non chiedeva la carta d'identità a nessuno, non stava a guardare chi era la persona che aveva davanti, lo riceveva a prescindere, quindi anche i ricchi hanno diritto di sentirsi cattolici, di essere ricevuti e di ricevere un viaggio del vescovo di Roma.
Continuità e differenze tra Francesco e Leone XIV in questa puntata dedicata al Vaticano con l'analisi di Paolo Rodari. La realizzazione è invece stata di Alessia Fontana, la post-produzione di Daniele Sola. Da parte mia, Veronica Lippi, un caro saluto e un invito a scriverci a ilmondolafuori@rsi.ch. Questo è il nostro indirizzo email. A presto!